sostanzialmente dei cattolici, dei cristiani in generale, non è che mi frega più di tanto. Cioè, comunque, nei loro territori dove loro si trovano, di cristiani ce ne sono ben pochi. Ci sono stati massacri, ci sono stati stragi nei confronti delle piccole comunità cristiane che si trovano in quei paesi, loro sono stati brutali, ma come sono brutali con tutte le altre minoranze religiose che incontrano. La differenza, una delle differenze tra Al-Qaeda e l'ISIS, oltre, come dicevamo prima, l'idea di essere più o meno brutali come strategia, un'altra delle grosse differenze è sempre stata che entrambi hanno come obiettivo, no, creare un califfato, cioè creare uno Stato sul modello dell'antico impero musulmano nato dopo l'espansione araba nel VII secolo. Entrambi hanno questo obiettivo, no? Poi l'ISIS ci mette questo pizzico di Armageddon in cui loro fanno lo Stato e poi c'è l'Apocalisse, ma Al-Qaeda non è mai arrivata a quei livelli. La differenza principale però, un'altra delle differenze principali, è che Al-Qaeda diceva questo califfato noi lo costruiamo tra un bel po' di tempo, intanto dobbiamo mettere le bombe in Occidente, in modo che poi l'Occidente venga a invadere i paesi musulmani, i musulmani si arrabbiano, si arruolano tutti in Al-Qaeda e poi quando siamo tutti insieme creiamo il califfato. Quindi mettere le bombe era proprio fondamentale per Al-Qaeda, era proprio il primo passo, mettere le bombe in Occidente. L'ISIS invece, fin dalla sua nascita, cioè fin dall'inizio del 2014, è nata con già uno Stato in mano e poi ha anche proclamato la nascita del califfato. Cioè quando Al-Baghdadi dice sono il califfo, cioè lui dice, intende dire, io ho già creato uno Stato musulmano, ora io mi inserisco in quella dinastia di successori di Maometto che governano il grande unico Stato musulmano che dovrebbe raggruppare tutti quanti i musulmani del mondo. Quindi lui dice, io lo Stato l'ho già fatto, ora è il turno dei musulmani venire qui a difenderlo. Quindi fare attacchi in Occidente è una tattica che un po' perde importanza. È molto probabile che, e questo lo dicono molti esperti, è molto probabile che sia stata questa escalation di attacchi dell'ISIS in Occidente, ma non solo, perché l'ISIS è in difficoltà militarmente sul terreno. È evidente che se tu usi come strumento di propaganda per attirare reclute e finanziamenti, io ho uno Stato e lo sto difendendo, venite qui che stiamo ricostruendo quello che fece Maometto 1400 anni fa, tu devi vincere delle battaglie, tu questo Stato devi indossare. Puoi stare a prendere sberle tutto il giorno, solo la gente dice, beh, col cavolo che venga a darti una mano, perché qua finisce male. E visto che ultimamente, nell'ultimo anno, dopo la grande espansione che è terminata all'incirca nel dicembre del 2014, militarmente sul campo le cose all'ISIS sono andate molto, 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 molto male, l'unico modo che hai per continuare a ottenere le prime pagine dei giornali e fare propaganda è colpire di nuovo, tornare a colpire l'Occidente. Perché non ci sono stati attacchi in Italia e se siamo minacciati? Sì, certo, nessuno è mai al sicuro. Questi giorni hanno dimostrato che non serve nemmeno una cellula dell'ISIS, non serve nemmeno che ci sia qualcuno che è in contatto con l'ISIS per fare un attacco. L'attentato di San Bernardino, la sparatoria di San Bernardino in California è stata fatta da due persone che non abbiamo ancora la certezza, però da quanto sembra non avevano avuto nessun contatto. Erano dei simpatizzanti, della gente che guardava le pagine Facebook. La donna ha fatto il suo giuramento all'ISIS dopo la sparatoria mentre era in macchina. Quindi chiunque, cioè se uno va giù di testa e decide che si mette a sparare, potrebbe succedere da tutte le parti. È successo a Sydney, forse non ve lo ricordate, ma qualche mese fa a Sydney c'è stata questo locale, erano stati presi in ostaggio una serie di persone e il tizio che l'ha fatto era letteralmente un matto. Matto di quelli che uno trova per strada e ti attaccano un bottone dicendo cose strane. Era un matto che ha deciso di diventare un matto, che è diventato un matto violento, ma lui non aveva nessun contatto. Quindi c'è questo rischio, certamente. Sul perché ancora non ci sono state in Italia, io ho sentito diverse spiegazioni, non so quante siano interessate e quanto mi fido. Io credo che il motivo numero uno da cui discendono tutti gli altri è che l'Italia, piace dirlo, è un po' brutale, però l'Italia è un paese dove l'immigrazione musulmana è molto recente. Quindi noi non abbiamo pochissime seconde generazioni, noi non sappiamo nemmeno cosa siano le terze, per non parlare delle quarte generazioni. Ci sono pochissimi musulmani in Italia e sono arrivati da poco e provengono da paesi molto diversi. Non c'è l'immigrazione musulmana, in Francia i musulmani sono quasi tutti arabi, parlano quasi tutti la stessa lingua. in Italia i musulmani provengono da tutti i paesi musulmani del mondo e non necessariamente appartengono alla stessa lingua e alla stessa cultura. Sono un gruppo molto numeroso. Non ci sono organizzazioni, non ci sono in Italia, da questo fatto discende il fatto che in Italia non ci sono organizzazioni musulmane con idee molto conservatrici stabilite in Italia da molto tempo. Guardate che io non ne voglio assolutamente fare un discorso, no, musulmani o musulmani, per poi fare un parallelo che faccia capire cosa intendo, perché per me, per quanto mi riguarda, il radicalismo nella religione ci sono, c'è in tutte le religioni, in alcuni casi violenti, in alcuni casi pacifico, ma idee strane, idee estremiste mi pare che ci siano in tutte le religioni. Per fare un paragone, in Italia non si è diffuso così tanto, diciamo, un equivalente musulmano dell'Opus Dei, cioè di un gruppo compatto che ha un'idea molto conservatrice della propria religione. In Italia le organizzazioni non ci sono. In Belgio, per fare un paragone, in Belgio, cioè, ci sono manifestazioni dei musulmani radicali, ci sono proprio manifestazioni di gente che va in giro, dove ci sono le donne tutte coperte che si vedono soltanto gli occhi, e fanno manifestazioni in cui chiedono, partecipano 50 persone, non è che sono in 10.000, partecipano 50 matti, ma ci sono manifestazioni con 50 persone che chiedono di introdurre la Sharia nel paese. Cioè, ora voi immaginatevi, cioè pensate cosa dice, cosa fa Salvini se in Italia una manifestazione a Milano si mette a chiedere la Sharia, cioè la dico la ruspa veramente, la di persona. E quindi noi in Italia questo non ce l'abbiamo e non dobbiamo mentirci. Non dobbiamo mentirci, questo tipo di associazioni che diffondono, che magari sono associazioni del tutto pacifiche, io non ho dubbi che di quei 50 lì che hanno fatto la manifestazione in Belgio nessuno abbia idee violente, però non dobbiamo mentirci, queste associazioni diffondono quel brodo di cultura dal quale poi parte il radicalizzato, perché io comincio a raccontarti che la donna deve stare così, che comunque gli ebrei sono dietro tutti i complotti del mondo, che gli americani sono cattivi, cioè comincio a darti tutta una serie di idee che girano in questi gruppi molto molto radicali, che sono idee strane come quelle che hanno i più estremisti dei nostri religiosi, non necessariamente. A quel punto cosa ti costa a te che hai già assunto quelle idee fare il passettino in più e dire, vabbè, ma allora se il mondo è dominato dai nostri nemici in questa maniera, beh, allora la cosa giusta che devo fare è prendere il mitra, andare in Siria e difendere il mio popolo. Ecco, noi in Italia tutto questo non ce l'abbiamo. A me dicevano più volte che da noi in Italia il numero di persone che sorvegliano 24 ore su 24 i servizi di sicurezza italiani, perché sono ritenute, no, a rischio di compiere atti violenti o di partire per la Siria, sono nell'ordine delle centinaia e forse, diciamo, un paio di centinaia, che è un numero insignificante, cioè 200 persone, cioè le puoi letteralmente tenere sotto controllo tutti i giorni. In molti dicono non ci hanno fatto attacchi perché i nostri servizi segreti sono bravissimi a proteggerci, però giustamente se tu devi sorvegliare 200 persone e non 10.000 come in Francia, è certo che sei bravo a fare il tuo mestiere di servizi segreti. Cioè, la Francia non è che ha 100 volte gli agenti di sicurezza che abbiamo noi, più o meno i servizi segreti francesi sono delle dimensioni dei nostri, solo che loro devono sorvegliare 10.000 e noi dobbiamo controllare 200. E questo fa una differenza totale. L'ultimo fattore che ovviamente contribuisce molto a far sì che l'Italia non abbia subito attacchi e che sia facile da difendere è che, visto che da noi l'immigrazione musulmana è molto recente, ci sono pochissimi musulmani che sono cittadini italiani. E per com'è la legislazione italiana, ma com'è in realtà in tutta Europa, l'Italia non è diversa in questo dal resto del paese, dal resto d'Europa, espellere un non cittadino è la cosa più semplice del mondo. In Italia basta un ordine del prefetto per espellere chiunque non sia cittadino italiano. È semplicissimo, non si può fare appello, non si può fare niente. Se il prefetto firma l'ordine di espulsione coatta, cioè non con il foglio di via, che ti danno un foglio di dico, te devi andare dall'Italia gentilmente con le tue galline. L'espulsione quarta è quando ti portano sull'aereo e probabilmente all'aeroporto dove arrivi c'è la polizia che ti aspetta. L'espulsione quarta vuol dire che proprio ti arrivano a prendere la notte e tu vai via. Certo, puoi fare, siamo un paese che ama lo Stato di diritto, quindi naturalmente tu ti puoi fare appello contro l'espulsione, naturalmente. Però fai appello contro l'espulsione dal Pakistan. Vediamo quanto è rapida la burocrazia italiana a vedere se ti risponde. E quindi sostanzialmente che cosa succede? Non appena la Digos, i servizi segreti, la magistratura, qualcuno, c'è il mezzo sospettuccio che qualcuno sia un mezzo radicale che ha guardato due o tre siti, eccetera, eccetera, pronti via, impacchettato sul punto. è rimandato in Pakistan, in Tunisia, in Marocco, dove viene. Che è una cosa, come dicono diverse persone, dicono, è una cosa che pone dei dilemmi e dei problemi etici non secondari. Cioè, è un po', no? Saltiamo che parla lo stato di diritto, no? Ti condanniamo, decidiamo che tu non puoi vivere in questo paese senza processo, senza niente, soltanto perché il prefetto e il ministro dell'interno hanno deciso che non vogliono correre rischi. Però d'altro canto è uno strumento che per il mantenimento della sicurezza è efficacissimo. Perché chiunque faccia l'errore di guardare, di fare qualcosa di sospetto, pronti via. E se quello era la pedina carne di un qualche complotto, di qualche cosa, basta, lui non si può più usare. Se lui era quello che sapeva dov'era il capannone incampato con le armi, basta, perso, ciao. Se lui era uno di quelli che potevano farsi venire 5 minuti, impazzire, prendere un'arma, mettersi a sparare, espulso, è tornato da dove è venuto, non correremo più nessun rischio. Quindi sì, noi siamo un paese che si difende bene, quanto sia merito nostro e quanto di questi fortunati casi della storia che hanno fatto sì che siamo un paese con queste caratteristiche, queste sono le caratteristiche.